On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni. Scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Mosca, 91.
About there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
È un detto comune che la storia si ripeta. Si ripete esclusivamente perché la storia è quella di noi esseri umani. E noi esseri umani, non importa il periodo, agiamo bene o male con le stesse motivazioni, con gli stessi istinti, con gli stessi fini. E questo fa sì che determinati sommovimenti, beh sì, tendano effettivamente a ripetersi. Ma la storia non si ripete sempre. Non si è ripetuta, ad esempio, nel 1991. Anzi, secondo il filosofo nippo-americano Francis Fukuyama, la caduta del muro di Berlino, prima, e dell'Unione Sovietica, poi, con il conseguente fallimento del socialismo reale, rappresentavano invece un punto unico, la fine della storia. Oggi ci appare chiarissimo che la storia non è finita nel 1991 e che questa dichiarazione, seppur presa troppo alla lettera, è frutto di un evidente bias cognitivo. Eppure, nel 1991 catturava piuttosto bene il vento di cambiamento che iniziava a spirare da est, o a seconda dei punti di vista, che finiva di spirare da est. La storia e l'Unione Sovietica erano entrambi agli sgoccioli. E il tempo per fare qualcosa di epocale era pochissimo. In quel 1991 di cambiamenti repentini e improvvisi, 3 settimane erano sufficienti. Per cosa? Per organizzare una serata che 1,5 milioni di moscoviti non avrebbero mai più dimenticato. Procediamo con ordine. 2 sono le realtà che si stanno per incontrare e non potrebbero essere apparentemente più diverse. La prima, dal nostro lato della cortina di ferro, è il metal. Nato come genere assolutamente underground all'inizio degli anni 70, è cresciuto per il resto del decennio, esploso definitivamente durante gli anni 80, le vendite non saranno quelle del pop, ma nel complesso molti artisti iniziano ad arrivare nelle classifiche, e vede il suo apice all'inizio degli anni 90. Il Monsters of Rock, il più importante evento europeo del genere, riflette questa evoluzione. Nasce come festival hard rock, metal, locale in Inghilterra, una cosa piccola, ma vede in fretta crescere il suo pubblico, tanto da arrivare a comprendere dopo pochi anni tutta Europa. Beh, tutta Europa no, perché a un certo punto, allargandosi a est, va letteralmente a sbattere sulla cortina di ferro, almeno fino al 1985. La stagnazione politica ed economica ha generato moltissimo discontento, soprattutto nei paesi satelliti est europei, e le proteste diventano sempre più frequenti. Arriviamo così alla seconda realtà della nostra storia, che in questo caso è una persona, con nome e cognome, Mikhail Gorbachev. Diventato segretario del Partito Comunista Russo e dunque dell'Unione Sovietica, si è reso presto conto che l'Unione così non può continuare. La soluzione che trova è passata alla storia con il nome di Perestroika, un complesso sistema di riforme per aprirsi al mercato globale. Il risultato sperato sarebbe stato un'Unione Sovietica proiettata verso il XXI secolo, più forte che mai. Il risultato ottenuto però è la sua completa, quanto veloce ed inaspettata dissoluzione. Nel 1991, a metà dell'anno, si aspetta ormai solamente un annuncio ufficiale. Qualche effetto positivo la perestroica però lo porta. Ad esempio la liberalizzazione della musica americana, vietata perché reputata fino allora un mezzo di propaganda della società capitalista, pronto a traviare i giovani russi. Il rock non era vietato di per sé, sono i testi americani e inglesi a costituire un problema per i sovietici. Ovviamente, nel 1985 i giovani russi già conoscevano alla perfezione qualsiasi canzone, grazie a un'infinità di modi di ottenerla e ascoltarla sotto banco, e che a raccontarli non basterebbe una puntata intera. Quindi quando dall'85 si apre la liberalizzazione musicale, conoscono già ogni hit a memoria. Nel 1986 i Queen aprono la strada suonando a Budapest. Bruce Springsteen suona a Berlino prima della caduta del muro, quindi nel 1988, e finalmente nell'89 si pensa di organizzare un grande festival rock a Mosca. Music Peace Festival, ufficialmente un festival musicale contro gli abusi di alcol e droga. E chi è che è invitato sul palco a parlare ai giovani del rischio della droga? Beh, i Motley Crue, Skid Row, Ozzy Osbourne, Bon Jovi, chi meglio di loro? Probabilmente chiunque. Oltretutto, gli artisti finiranno per scannarsi mezz'ora prima dell'inizio del concerto sulla line-up. No, voglio essere io più tardi, no, voglio essere io prima. Il tutto genererà una grandissima confusione e nonostante quasi 100.000 presenze allo stadio Lenin, il festival non lascerà una grande impronta. Forse perché troppo legato questo festival alla politica, alla volontà di dare una verniciata di nuovo all'Unione Sovietica e renderla più appetibile ai giovani russi. Forse perché gli appelli contro la droga e l'alcol fatta da artisti americani completamente ubriachi e drogati risulta un po' ridicola. Forse perché il festival servì molto più a chi stava sul palco che a chi stava sotto. Tommy Lee non ha dubbi però. Il concerto è stato un fallimento dall'inizio, era chiaro a tutti che sarebbe stato il festival dell'ipocrisia. D'altronde, l'organizzatore, Doc McGee, era stato arrestato per traffico internazionale di stupefacenti e aveva chiamato i gruppi di cui era manager. Oltretutto, il 1989 vedeva qualche avvenimento un po' più importante. La caduta del muro di Berlino, per dirne una, e dunque tutta l'attenzione mediatica era volta a vedere cosa succedeva in una Germania prossima all'unificazione. Tuttavia, anche questo primo tentativo, quasi fallito, ha un suo grosso lato positivo. Gli Scorpions, trarranno da questo evento l'ispirazione per scrivere quel capolavoro che è Wind of Change, forse perché erano gli unici che in Russia c'erano già stati l'anno prima in tour e potevano vedere che qualcosa stava cambiando.
Follow the Moscow down to Gorky Park, listening to the wind of change. Summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Cambiamento non necessariamente positivo. La situazione in Russia, effettivamente, fra l'89 e il 91 va lentamente degenerando. E se da un lato ci sono le code chilometriche per l'apertura del primo McDonald's a Mosca, dall'altro c'è una maggioranza, forse risicata, che non vorrebbe la fine dell'Unione Sovietica di per sé. Non perché siano comunisti, stalinisti o nemmeno nazionalisti russi. Non perché amino essere una superpotenza. Beh, non solo per quello, quantomeno. Ma perché, come confermeranno delle prostitute a Tommy Lee prima del concerto, sì, Tommy Lee non incontrava filosofi prima di suonare, prima della perestroica il cibo a tavola c'era, o sarebbe crollato tutto. Dopo? Non necessariamente. Tanto che l'immagine eroica di Gorbaciov che abbiamo qui in Occidente non è poi tanto condivisa in Russia, e non per ragioni prettamente politiche, ma pratiche. A non volere la dissoluzione ci sono sicuramente anche il KGB e l'esercito, che infatti tra il 19 e il 21 agosto del 91 tentano un colpo di Stato come estremo tentativo di salvare l'Unione. Si badi bene, avevano a cuore il potere, non la questione sociale che peggiorava giorno per giorno. Ma il golpe fallisce e il destino dell'Unione Sovietica è segnato. E tra non molto partirà la lotta per chi comanderà nella nuova Russia. Ma questa è un'altra storia. Sappiamo come finisce. In una tale situazione, a chi mai nella famosa stanza dei bottoni sarebbe importato qualcosa della musica? In Russia, chiaramente, a nessuno. Ed è per questo che l'idea di organizzare un ennesimo festival musicale per celebrare la grande vittoria delle democrazie occidentali sulla dittatura tirannica russa viene da inglesi ed americani. Ci pensano bene e organizzano una cosa grossa, con artisti del calibro dei Rolling Stones, di Bob Dylan, degli U2, di Peter Gabriel. Solo che organizzano tutto poco prima del golpe. I moscoviti sono entusiasti. Arriveranno questi artisti incredibili da fuori per la prima volta tutti insieme in un festival enorme. E poi arriva il golpe. Ma come? Non ci hai appena detto che il golpe viene sventato? Sì, è vero. Di base, in Russia non cambia nulla. Eppure, il fatto che i militari abbiano tentato di prendere il potere ha come reazione in Occidente un accumularsi di imprevisti tecnici o di salute per cui, uno dopo l'altro, gli artisti previsti dicono che purtroppo non ce la fanno proprio a partecipare. A quanto pare nessuno di loro voleva trovarsi in mezzo a un'ennesima guerra civile. È comprensibile.
Don't
E dunque, siamo a due festival falliti. Il primo dopo aver avuto luogo, perché oggettivamente era un po' una buffonata. Il secondo prima ancora di iniziare, perché gli artisti, beh, diciamo che sono intimoriti dalla situazione. La Time Warner, che doveva produrre il festival, è disperata. Ma come, avevamo un'occasione incredibile, enorme, di fare la storia della musica e non andate. Sembra tutto perduto finché due imprenditori locali, tali Boris Zosimov e Edward Ratnikov, non chiamano la Time Warner. In realtà sono due impresari piccoli. Hanno organizzato un paio di festival rock, ma su base locale. Fatti bene, riusciti bene, ma niente di molto grande. Però hanno l'idea. E chiamano la casa di produzione dicendo: sapete cosa dovete portare qui? Non i Rolling Stones e Bob Dylan. Dovete portare qui il Monsters of Rock. Voi fatelo venire a Mosca. Dateci l'ok. E fidatevi, vi faremo fare la storia a noi. A quanto pare, se Peter Gabriel era intimorito dai militari per le strade, lo stesso non si poteva dire di gente come i Pantera. Il progetto è semplice. Si presenterà il festival come un dono della Warner, quindi degli americani, alla gioventù russa. Lo zio Sam che valica la cortina. La Warner si rifarà dei costi anticipati producendo un film documentario che poi distribuirà su tutti i suoi canali e incasserà circa 80 milioni rientrando pienamente delle spese sostenute. Da parte americana l'ottimismo è grande, grandissimo. Faremo una cosa epica. Da quella russa un po' meno. Ad esempio, non crede moltissimo al progetto il sindaco di Mosca. Senza il nulla osta della politica sarebbe impossibile da fare, ma anche gli artisti locali. Ma chi vuoi che ci vada in questo momento? Ci verranno 100, 200 persone al massimo, ma Zosimov rassicura tutti. Vedrete che ne faremo più di 100.000. Bisognava puntare a superare, secondo gli imprenditori russi, il festival di 2 anni prima. Loro non credono sia davvero possibile, ma spingono dicendo che è sicuro. In realtà stanno correndo su una macchina da Formula 1 e si chiedono se saranno in grado di superare una bicicletta. La collaborazione con il governo sovietico è totale e stranamente fruttuosa. La guerra fredda ormai è finita e nessuno sa ancora che riprenderà 31 anni dopo. Come location viene scelto l'aeroporto di Tushino, immenso e dunque perfetto, ma per le infrastrutture c'è bisogno dell'aiuto americano. In Russia non hanno nulla di simile e ancor più sorprendentemente l'aiuto americano arriva. Sapete da parte di chi? Dai Marines, che verranno a montare il monumentale palco, mentre il Ministero degli Esteri russi emetterà un numero record di visti in entrata per artisti, tecnici e non solo. La line-up della kermesse tiene fede al nome della stessa. Sul suolo russo si esibiranno lo stesso giorno i Pantera, i Black Crowes, i Metallica e gli AC/DC. Se gli AC/DC sono il teorico headliner, la scaletta viene organizzata in ordine di anzianità, la band che tutti i moscoviti aspettano davvero è quella dei Metallica, il vero e proprio simbolo del genere in tutto il mondo. Fra l'altro è appena uscito il Black Album, il 12 agosto del 1991, e sebbene il disco verrà più tardi rivalutato, ingiustamente, come un disco commerciale, al tempo erano tutti troppo impegnati a cantare Enter Sandman per capirlo. 28 settembre, dopo sole 3 settimane di preparazione e dopo un mese e qualcosa dal tentato golpe, è tutto pronto per cominciare. Quando i Pantera aprono le danze, gli spettatori sono già 300.000, guardati a vista da 11.000 membri delle forze dell'ordine e dell'esercito. Che i Pantera non siano mai stati una band di socialisti, questo è chiaro. Che evidentemente fossero molto entusiasti della prossima caduta dell'Unione Sovietica è sicuro. Certo che forse urlarlo a una folla già in preda al delirio non era l'idea migliore. Non lo era nemmeno forse iniziare con Cowboys from Hell e invitare, anzi incitare la folla a dare di matto e a ribellarsi. Una folla che era lì da circa 6 ore e che beveva quella che dalle riprese sembra acqua, ma che conoscendo i russi era senz'altro vodka. Probabilmente a farla da complice c'era un po' di scarsa lucidità delle band. Racconteranno diversi artisti che la sera prima non avevano dormito molto, anzi, si erano accampati in Piazza Rossa, letteralmente, con un'infinità di bottiglie di vodka locale, a comprare vecchie divise dell'Armata Rossa da riportare in valigia. Il pubblico prende i Pantera alla lettera e inizia a pogare, mettiamoci delle virgolette, direttamente con le forze dell'ordine, che rispondono con i manganelli. Le dozzine e dozzine di feriti farebbero pensare a un episodio in stile Vigorelli, ma in realtà è una piccola cosa. Perché? Perché gli spettatori, durante l'esibizione dei Pantera, raggiungono in fretta le 500.000 unità. Dunque si può dire che il numero dei feriti, non ce ne saranno altri durante il resto dello svolgimento, è piuttosto risibile, vista oltretutto la nota durezza della polizia russa. Finita l'esibizione dei Pantera, con ancora il mai troppo compianto Dimebag Darrell, partono gli appelli alla calma che, unite al rock blues dei Black Crowes, placano un pochino gli animi. Ma quando arrivano i Metallica, il pubblico è diventata una folla oceanica. Supera il milione e dalle stime si arriva da un minimo di 1.300.000 a un massimo di 1.500.000 persone. Le foto di James Alan Hetfield che sale sul palco per salutare quella marea umana tolgono il fiato. Sembrano arrivare da una realtà parallela. In parte, è proprio così. I Metallica iniziano e nessuno ha più voglia di fare a botte, neanche la polizia, che anzi si scopre che in teoria non doveva neanche essere lì. Perché c'era? Beh, perché molti agenti all'arrivo dei Metallica si leveranno le divise. Sotto hanno le magliette della band. Non sono lì in servizio, sono lì per imbucarsi al concerto. E sanno che facendo vedere un distintivo li faranno passare verso la prima fila senza nessun problema. Sarebbe impossibile deludere quella gente suonando male. Serve la performance della vita e i Metallica rispondono presente. La performance della band è tanto coinvolgente che il live diventerà famoso non come Monster of Rock live a Tuscino 91, ma come Metallica live a Tuscino 91. Si sono presi la scena, la folla e il 95% degli applausi di quella serata. We're solo ed esclusivamente gli AC/DC potevano avere il coraggio, per non dire le palle, di salire sul palco dopo i Metallica. Suonano per due ore corredate da esplosioni, fuochi d'artificio, bambole gonfiabili di dimensioni titaniche e ovviamente la Hell's Bell. Il 28 settembre 1991, il rock e l'heavy metal fecero più per la pace in Russia che gli USA, la NATO, l'ONU, il G8 o chiunque vogliate abbia mai fatto prima. E sinceramente, farà anche dopo. Se l'obiettivo era di fare la storia, allora è stato raggiunto in pieno. Anzi, si è andati oltre. Oltre la storia, oltre la leggenda. Il metal, genere più violento e antisistema come fama, o meglio come lo infamano i detrattori, aveva invece dato vita a un evento totalmente pacifico, senza morti, senza feriti gravi, che non aveva avuto alcun messaggio se non quello di pace, fratellanza e unione tra i popoli. Solo che questa volta davvero, non come vuoto slogan dell'evento, ma come risultato tangibile quanto spontaneo. Quello che si festeggiava non era la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma la libertà ritrovata. Una libertà che forse i russi sapevano sarebbe durata poco. Una libertà che voleva anche dire incertezza per un futuro che non appariva roseo per la Russia, e infatti non lo sarà. Forse per questo i russi ballavano, cantavano, pogavano, perché sapevano che quello era un momento speciale, un momento che non sarebbe durato per sempre. E da un lato c'era il paradiso, e dall'altro c'era Mikhail Gorbaciov, che si dimetterà il 25 dicembre 1991. C'era la Russia diventata una repubblica federale e il potere passato a Yeltsin, che da speranza si rivelerà troppo ubriaco per tenere in piedi un paese che sprofonda nel default. Le privatizzazioni economiche fanno emergere una nuova classe di oligarchi senza scrupoli e la sperequazione sociale in Russia diventa enorme, incredibile, insostenibile. Prima non si avevano le calze di nylon, i televisori e la musica occidentale. Dopo si rischia di non avere il pane. Arriverà Putin a mettere le cose a posto. Farà sparire, letteralmente, gli oligarchi più indipendenti e i giornalisti che avevano intenzione di dirlo, sopprimendo qualsiasi tentativo di protesta e portando la Russia sul tema dei diritti a prima del 1917. Ma questo, come si suol dire, è solo storia che si ripete. See you.
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus Track.
Se l'amore per l'alcol dei russi è proverbiale, almeno a casa nostra, Russia uguale vodka, quel giorno all'aeroporto di Tushino si andò decisamente oltre. Teoricamente l'alcol non era né venduto né consentito dentro il concerto. L'establishment voleva evitare che 1,5 milioni di moscoviti già inebriati di libertà e scaldati a puntino dalle distorsioni metal potessero aggiungere al loro sovraeccitato stato mentale anche notevoli quantità di alcol etilico. Eppure, l'alcol entrò e a fiumi. Come i migliori adolescenti, i russi si armarono di imbuto e iniziarono a travasare qualsiasi cosa in bottigliette di plastica con etichette di acque minerali. Dopo 3 ore, la quantità di alcol era misurabile in ettolitri, forse in migliaia di ettolitri. Così tanto che scandalizzò gli stessi russi, che i giorni successivi, fra giornali e riviste di musica, scriveranno che è incredibile. Incredibile cosa? Beh, che l'amore per la vodka aveva prevalso la voglia di libertà, la voglia di festa e l'attesa spasmodica per un concerto che in molti aspettavano da anni. La rivista Estrada e Zirsk scriverà sconvolta: ma come è possibile? Ma che immagine diamo? Ci sono persone che hanno fatto ore di fila per arrivare davanti al palco e durante tutta l'esibizione dei Metallica erano per terra, accoccolate, con la testa sullo zaino, a dormire non si sa come. Me li immagino. A svegliarsi di soprassalto, guardarsi intorno e pensare: oddio, mi sono perso qualcosa? Sì, qualcosa come il concerto più importante della storia del tuo paese.